mille voci.
Tutti pazzi per Felix e Fido. Questo il titolo del nostro mille voci, della nostra puntata, che si scrive in una linea di continuità con Uno Oggi. Avete sentito prima, abbiamo parlato di animali, parleremo ancora di animali, ma parleremo soprattutto di noi stessi, eventuali patologie, se questo amore per gli animali non è un po' eccessivo, ci fa perdere il senno. Con me in regia Andrea Colosio, a raccogliere i vostri messaggi, che sono certo saranno numerosi, Tania Ciriaco. Dunque, siamo partiti dai dati abbastanza impressionanti, un boom vero e proprio degli animali domestici, i pet. Non abbiamo trovato dei dati aggiornati in Svizzera. In Italia 3,5 milioni di italiani durante il lockdown o dopo hanno acquistato un animale, 3,5 milioni, 4,3 pensano di farlo prossimamente. Abbastanza impressionante. È un'inchiesta di COP2000. I social, tra l'altro, beh, basta vederlo, sono bombardati di istantanee di gatti, cagnolini, cavalli, canarini, si contano oramai a milioni. Tutti i nostri follower in genere lo possiamo vedere, ci postano delle foto del loro pet, del loro animale domestico. È uno stillicidio di immagini che sembra travolgere il buon senso, almeno secondo noi, e che potrebbe denotare un cambiamento culturale. I pet, gli animali di compagnia, da compagnia e più in generale quelli domestici, hanno invaso le nostre vite e la pandemia non ha fatto che accentuare questo fenomeno. Ma perché? Il boom di animaletti compensa forse un impoverimento delle relazioni tra umani? Mille voci cerca di interpretare il fenomeno e il nostro sguardo sugli animali, ma si avventura anche nell'interpretazione di come i pet possano percepire questa passione sfrenata. Con noi oggi Claudia Crivelli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Claudia Crivelli Barella, che è psicoterapeuta. Duccio Canestrini, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dovrebbe esserci fra poco anche Roberto Marchesini, filosofo etologo, lo aspettiamo. Intanto diamo il benvenuto anche a mille voci a Lara Montagna, i nostri ascoltatori. La conoscono naturalmente, giornalista RSI, responsabile del programma La Casa degli Animali, che è qui in studio con noi.
Buongiorno, buongiorno Roberto e buongiorno a tutti voi.
Allora Lara, cominciamo da te. 20 anni che ti occupi di animali, animaletti di ogni genere. Assistiamo davvero a questo boom? È qualcosa di particolare oppure c'è una continuità con il passato?
No, confermo. Una volta si parlava di abusi sugli animali, di maltrattamento, ed erano maltrattamenti fisici. Adesso cominciamo a pensare anche a quelli psicologici, perché in effetti l'essere umano sta esagerando, e l'hai ben detto, durante il lockdown un aumento improvviso di acquisti di animali. Beh, qui mi viene da dire, sicuramente questi animali sono stati comperati durante il lockdown per andare a colmare una lacuna, almeno per quanto concerne l'affetto, la vicinanza con qualcuno da abbracciare o da portare fuori per fare due passi, quando quella era l'unica possibilità per uscire.
Poi vedremo con, in particolare con Roberto Marchesini, che è filosofo etologo, che ci ha raggiunti. Le do il benvenuto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno professore. Allora, rompiamo il ghiaccio subito con lei, ma questa passione per gli animali che è aumentata, esplosa con il Covid, dal punto di vista degli animali è qualcosa di positivo o un po' inquietante? Magari ci dicono, ma siete diventati tutti un po' matti, ecco.
No, il grosso problema che io vedo è una forma di antropomorfizzazione degli animali. Questo è un grosso problema. Cioè, molto spesso le persone chiedono a un cane, a un gatto, di svolgere ruoli che insomma non sono adeguati o sono solo parzialmente adeguati, nel senso che certamente un cane può trovare piacevole qualcuno che li voglia bene, abbia degli atteggiamenti affettivi, si mostri anche degli atteggiamenti di cura e quindi insomma un po' genitoriale. Però un cane ha bisogno di essere poi anche trattato da cane, che non significa trattarlo male, ma significa riconoscere delle sue esigenze che fanno parte della sua animalità, che fanno parte delle sue caratteristiche di specie. E questo purtroppo vedo che nelle persone non c'è. È molto più facile trovarlo in persone che vivono in campagna, che hanno una tradizione rurale, piuttosto che persone che sono cresciute con Disney, con insomma, diciamo che da un punto di vista culturale non hanno costruito un rapporto con la natura forte, per cui al gatto si chiede di rinunciare alla sua felinità, ma questo è un maltrattamento, perché la cosa più importante per un gatto è poter esprimere la sua natura, il suo essere gatto.
Ecco, lei tra l'altro, lo ricordo per i nostri ascoltatori, ha scritto tantissimo, e tra l'altro libri come L'identità del gatto, L'identità del cane, Il bambino, l'animale, eccetera. È per noi un punto di riferimento, ma per essere chiari per i nostri ascoltatori, portarsi per esempio il cane, metterlo sotto le lenzuola, è qualcosa di sano o già di un po', diciamo, patologico?
Ma non è necessariamente una cosa nello specifico che provoca il problema. Cioè, se uno vuol dormire col cane, dorma col cane, non è questo il grosso problema. Il grosso problema è quando le persone pretendono che il cane stia dentro un passeggino mentre vanno a fare la passeggiata. E già il cane avrebbe bisogno di camminare, di muovere, ha bisogno di fare una ginnastica motoria di un certo tipo, perché un cane dovrebbe fare almeno 6-8 km al giorno, e neanche durante la passeggiata questo cane mette le zampe a terra, così come quelli che tengono i cani nella borsetta o tengono il cane costantemente in braccio. Questi sono maltrattamenti, perché in effetti io tolgo al cane, nel caso del cane, o al gatto, nel senso di farlo vivere in una casa dove non può saltare, dove non può fare quella che è la ginnastica motoria tipica di questo atleta che è il gatto, e allora questi sono maltrattamenti. Dopodiché che uno dorma o che stia col gatto sul divano, eccetera, quello non è un grosso problema. Il problema è quando io ti sottraggo una tua necessità fisiologica o etologica, e allora lì nasce il problema.
Allora, l'antropomorfizzazione, dunque una trasformazione dell'animale nel nostro immaginario di umani, li vediamo un po' come degli umani, abbiamo detto che può danneggiare l'animale. Duccio Canestrini, lei è antropologo, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi.
Ecco, possiamo dire che questo è un po' un aspetto tipico delle società ricche, oppure qualcosa che va oltre, ecco, riguarda un po' noi nel mondo occidentale o qualcosa di più esteso?
Ma c'è un po' di tutto, no? È giusto quello che dice Marchesini, cioè esiste una disneyizzazione, insomma, di questo rapporto, e però le dirò, tra i tanti problemi che vedo, è giusto questa osservazione critica rispetto agli animali nel passeggino, eccetera, però forse un problema più grosso è quello degli animali di serie A e degli animali di serie B, no? Perché esiste anche un benessere etologico che viene violato nei confronti degli animali di serie B, e sto parlando degli allevamenti. Per rispondere alla sua domanda, girando per il mondo, lei lo sa bene, abbiamo realizzato anche un audiodocumentario sugli oranghi del Borneo, no? Dove ho visto dei malesi trattare bene gli oranghi e dei malesi trattare male gli oranghi. In Amazzonia ho visto delle donne che allattano delle scimmiette, la cosa non suscitava nessun tipo di scandalo. Io penso che il problema sia definire questo amore, no? L'amore può essere giusto, può essere sbagliato, l'amore è una capacità empatica infinita che non ha limiti, metaforicamente c'è posto per tutti nel nostro cuore, no? Cani, gatti, fratelli, figli, eccetera. Forse bisognerebbe capire, appunto, definire i contorni di questo amore. Cioè, se amare l'umanità, no, e tutto il creato come San Francesco è difficile, no? Si tratterebbe forse di rispettare, ecco, più di rispetto forse bisognerebbe parlare. Dopodiché eccessi ce ne sono in tanti campi, e non è mica detto che gli uomini amino gli altri uomini, il proprio vicino di casa non sempre lo si ama.
Ecco.
È complessa, è una questione molto complessa.
Allora, la psicoterapeuta Claudia Crivelli Barella, la domanda: abbiamo sentito dunque di questa tendenza ad assegnare caratteristiche umane agli animali, un furetto che proviene dai boschi, da una natura selvaggia, ecco, metterlo al guinzaglio con un cappottino rosa non è necessariamente la cosa migliore, ma cosa ci dice questa antropomorfizzazione su di noi?
Allora, innanzitutto vorrei dire che ogni rapporto, non solo un rapporto d'amore, ma ogni rapporto anche tra esseri umani si presta alla patologia, a delle problematicità, insomma. Quindi io vorrei dare una lettura un po' più psicanalitica, se mi consente. C'era uno psicanalista che, James Hillman, diceva che gli dèi che abbiamo buttato fuori dalla porta ritornano dalla finestra. Ecco, la mia teoria è un po' che ogni volta che ci allontaniamo troppo dalla natura, poi i nostri bisogni, che sono essenzialmente i bisogni che avevano i nostri antenati di millenni fa, non soltanto i nostri antenati delle generazioni precedenti, tornano sotto forma di nostri comportamenti. Ora, io credo, ne ho la testimonianza attraverso anche diversi pazienti, come il rapporto con un animale ci possa insegnare qualcosa, insegnare assolutamente attraverso il prendersi cura di, perché noi, vede, non siamo più abituati a prenderci cura di, i nostri antenati dovevano curarsi di un orto, di un territorio per procacciarsi il cibo, dovevano imparare anche l'arte della caccia, ecco, noi siamo abituati a demandare ogni cosa che riguarda la cura a degli esperti, ci affidiamo ad esempio all'industria alimentare per poter mangiare, chiediamo pareri anche ai miei colleghi, a me, per quanto riguarda il bisogno di cura, e ci sono tante persone che si rivolgono poi a un terapeuta proprio per un eccesso di solitudine, per il bisogno di confrontarsi, di avere qualcuno che ascolta veramente, che è qualcosa di abbastanza raro nella nostra società. Un animale ci insegna qualcosa che va oltre un po' la nostra prospettiva antropocentrica, il nostro pensare che siamo il centro del mondo, che è anche una difesa psicologica. Tutti noi, quando ci troviamo in una situazione di vita, pensiamo che quella sia la più importante, l'unica. Io lo chiamo l'effetto donna in gravidanza, che quando una donna è in gravidanza vede soltanto donne con il pancione attorno a sé, mentre in altri periodi della vita non ci accorgiamo neppure che ci sono persone in attesa, o ce ne accorgiamo superficialmente, e tendiamo tutti, tra esseri umani, ad accorparci, a trovare amicizia, legame, a fare coppia con altri esseri umani molto simili a noi per statuto sociale, per tendenze e interessi. Un animale ci porta in un campo differente e ci insegna, oltre al prenderci cura di qualcuno, anche quello che è, ad esempio, il rapporto con la natura, col dover uscire nel bosco, dover camminare, ci insegna anche a stare nel qui e ora, non a fare calcoli. Un cane non riesce assolutamente a ragionare in termini di costi-benefici sul lungo periodo, non ragiona in termini di conflitti personali, di vendette, di tutti quei meccanismi che sono tipici di noi umani. Un cane, soprattutto, fa quello che deve fare e se ne assume le conseguenze, insomma. Quindi abbiamo da imparare dagli animali, e io ho una visione positiva di quello che è il nostro andare verso gli animali, i cani, i gatti, tutti gli altri animali. Aveva ragione l'etologo poi a dire, dopo tendiamo a fare delle gradazioni.
Animali di serie A, animali di serie B.
Esatto, viviamo con il nostro cagnolino, però poi magari mangiamo il maiale, o dovremmo anche parlare poi dell'impatto ambientale, dell'impatto ecologico.
Certo, questo è un argomento, è un argomento estremamente importante. Non è tanto il tema di questa puntata, ma ce ne occuperemo senz'altro, anche perché c'è stata una decisione a livello europeo che riguarda il finanziamento degli allevamenti. Ma questo è un altro. Noi ci, diciamo, focalizziamo un po' sugli animali domestici, no? Lei, tra l'altro, ha introdotto un po' il tema dello specismo, antispecismo, cioè sostanzialmente di considerarci l'antispecismo, di non considerarci noi esseri umani necessariamente al centro dell'universo, questa visione antropocentrica, ma di considerarci su un piano, direi, quasi di pari dignità con gli animali. È un dibattito molto aperto, naturalmente, perché non sono tutti d'accordo. Vorrei porre una domanda all'etologo e al filosofo Roberto Marchesini, sicuramente uno degli intellettuali più importanti in questo campo, un po' anche sull'aspetto culturale, no? Prima si è accennato al nostro rapporto anche alimentare con gli animali. Noi mangiamo alcuni animali e non altri, è un fenomeno molto probabilmente culturale nei paesi anglosassoni. Non si mangiano i cavalli o i conigli. Gli ebrei, per esempio, non mangiano carne di maiale o animali che non abbiano lo zoccolo tagliato, dunque niente cavalli e asini, non mangiano selvaggina, crostacei, molluschi, i musulmani non mangiano anche loro maiale, gli induisti in genere dovrebbero essere vegetariani, ma comunque non mangiano carne di mucca, eccetera, eccetera, i cristiani non hanno proprio divieti alimentari, salvo durante il venerdì e la quaresima. I francesi mangiano le rane, si mangiano i serpenti in Asia, eccetera, eccetera, si mangiano certi uccelli come il pollo, o piccioni in alcune, ma non altri. È un rapporto molto complesso, no? L'etologo come lo vede? Lei prima parlava di animali di serie A e serie B, forse anche legato alla nostra capacità di relazionarci, perché è più facile, immagino, infatuarsi di un gatto che non di un'iguana.
Allora, io innanzitutto voglio dire che sugli interventi che mi hanno preceduto mi trovano d'accordo, cioè mi trovano d'accordo il fatto che comunque la relazione con un compagno di specie, quindi con un etero specifico, è sicuramente un grande, come dire, aiuta moltissimo le persone, quindi io non metto in discussione tutto questo. Io ho un'immagine un po' negativa e scusate se devo fare questa parte, ma la faccio perché purtroppo quello che vedo è un rifiuto dell'animalità, un rifiuto della, quindi delle caratteristiche di specie. Questo rifiuto dell'animalità trasforma alcuni animali in pet e quindi li antropomorfizza, li trasforma in quasi umani, li trasforma in bambini, li trasforma in entità che hanno un'immagine ben precisa, il pet, cioè l'animale dà affezione. E quindi a lui è collegato tutto ciò che riguarda il mondo affettivo, il mondo della compagnia, eccetera. Gli altri animali vengono reificati, cioè trasformati in oggetto, proprio perché quello che viene privato all'animale è nell'uno come nell'altro caso, in quelli di serie A come in quelli di serie B, della loro animalità. A me, prima ancora di preoccupare il discorso del cosa mangiamo, è come alleviamo. Questa è la cosa che ancora prima mi sconvolge, perché da sempre l'essere umano si è nutrito anche di animali, dopodiché una persona che faccia tutto un certo percorso, magari etico, eccetera, rinuncia a questo tipo di alimentazione, ma non è questo il punto, è che gli animali un tempo allevati erano comunque riconosciuti nelle loro caratteristiche. Oggi se entriamo in un allevamento intensivo, noi non ci troviamo più di fronte a degli animali, ci troviamo di fronte a delle cose, a degli oggetti. Come vengono allevati, come vengono portati al macello, come vengono macellati, tutta questa filiera è una filiera di reificazione, cioè di, togli all'animale la sua anima, la sua animalità, ed è la stessa identica cosa mascherata da coccole e da carezze, da passeggini, da collarini agli Swarovski, alle cuccette stile Liberty, ma è la stessa identica cosa che facciamo ai cani e gatti, cioè li priviamo della loro natura. Allora, noi ci riempiamo la bocca oggi di biocentrismo, che andiamo oltre all'antropocentrismo, ma quando vengono e quando mi trovo a far lezione io con i ragazzi o con le persone adulte, se gli chiedi la differenza tra un'ape e una vespa, non te lo sanno dire. Se gli chiedi la differenza tra una rondine e un rondone, non lo sanno. Addirittura nei testi scolastici si dice che la rondine garrisce quando è il rondone a garrire. Ma queste cose nascono dal fatto che c'è un'ignoranza e anche una negligenza nei confronti della natura che è pazzesca, che i nostri nonni non avevano. Per quanto io possa dire che i nostri progenitori di un secolo fa magari avevano degli atteggiamenti molto più cruenti, magari c'era la macellazione del maiale all'interno della famiglia, però...
O si mangiavano anche i gatti, però, anche da noi, fino a una generazione
però ogni anno, io mi ricordo, mio nonno che era un cacciatore, però ogni anno quando lui vedeva che le rondini diminuivano gli dispiaceva e se ne rendeva conto che stavano diminuendo. Oggi possono sparire intere specie che nessuno se ne... cioè se tu non conosci minimamente il fringuello o altre specie, se questi spariscono a te non cambia minimamente nulla. Questo certo. È un divorzio nei confronti della natura, della cultura urbana, globalizzata e consumistica del nostro tempo, e che noi dobbiamo prendere atto.
cioè certamente non sono quelle quattro coccole col cane e col gatto che vanno a compensare un divorzio tremendo nei confronti della natura.
Ecco, credo per che il messaggio sia forte. Messaggio fortissimo e molto importante, tra l'altro è uno degli argomenti che era emerso anche con il Covid, c'è chi auspicava per esempio lo sterminio dei pipistrelli, che dal punto di vista di equilibrio ambientale è una stupidata totale. Lara Montagna, prima di ricordare poi i numeri di telefono ai quali potete scriverci via WhatsApp o telefonarci, Lara Montagna, ma questa, diciamo, questo mondo animale fatto di Swarovski, di cani che vengono messi nei passeggini così, ma è molto diffuso, oppure sono, diciamo, delle cose un po' eccentriche, marginali, è una questione che è diventata un po' più drammatica per certi versi, più urgente?
Ma secondo me si è diffuso negli ultimi anni, almeno io 20 anni fa non sentivo parlare di boutique nelle quali si vendevano prodotti particolarmente chic per cani e gatti soprattutto, o gabbie particolarmente, come diceva Roberto Marchesini, in stile liberty per gli animali domestici. C'è questa diffusione sicuramente, beh, d'altronde quando si fanno i soldi con alcune cose è ovvio che tutti provino ad andare in quella direzione, quindi c'è la signora che compra il cappottino della marca tal dei tali per il cagnolino. Bisogna sempre differenziare, è vero che alcuni cani, e sono sicura che Roberto Marchesini potrà confermare quanto sto per dire, perché il cane nudo cinese probabilmente se lo portiamo a Zermatt avrà freddo, dunque certo, un'altra, certo. Una domanda che vorrei fare, e non so se magari possiamo farla dopo la canzone a Roberto Marchesini, è questa: la genetica, dove ci siamo spinti? Parliamo tanto del bulldog francese meraviglioso, ma questo, come tante altre razze, sono animali, sono cani che sono stati creati per noi, esclusivamente per noi, senza considerare le loro caratteristiche minime vitali.
Allora, ci sono tantissimi interventi, poi passiamo a un brano, come ha detto Lara. Un intervento in particolare, oltre a decine di fotografie, video di animali, animaletti, gatti, ce ne sono alcuni molto belli, cani eccetera, un ascoltatore, Carlo, che è particolarmente critico, e qua mi sembra un po' eccessivo personalmente, ma dice: voi predicate bene e razzolate male, vedi il vostro cane Peo, in pratica anche se è un pupazzo lo avete umanizzato eppure colorato di blu. Vabbè, diciamo tutti i cartoni animati, non so Lara se vuoi dire qualcosa.
Cane Peo, ma mi
piace,
ricordo,
molto i bambini, ecco.
C'era anche One, ai tempi era rosa. D'altronde io penso che il cane Peo sia uno dei personaggi che dicono le cose più mirate ai bambini, assolutamente più nella direzione di educazione, di educare i bambini. Quindi se si ascoltano i discorsi del cane Peo si possono fare dei bei ragionamenti al di là del colore, della sua colorazione blu.
Ecco, non so se anche Duccio Canestrini vuol dire qualcosa, diciamo, al riguardo, perché si parlava di antropocentrismo, della trasformazione degli animali in esseri umani, ma questa è per esempio tutta la storia dei cartoni animati, Walt Disney eccetera, è fatta anche di questo. Questo non è necessariamente negativo come aspetto, anzi ci può avvicinare, credo perlomeno simpaticamente al mondo animale. Credo che siamo malgrado tutto in grado di capire cosa è la fiction e cos'è il nostro rapporto reale con gli animali, Canestrini.
Sicuramente sono d'accordo con Roberto Marchesini su questo divorzio, no, dal mondo animale, dal mondo della natura, e la compensazione con un amore dilagante nei confronti dei pet. Voglio dire che io ho conosciuto il cane Peo e sono stato molto felice di conoscerlo, simpaticissimo, anche perché, come dice Lara Montagna, e lui ragionava da più da cane, se si può dire così, nel senso che l'argomento era all'epoca se fosse più preferibile che un cane stesse in giardino da solo tutto il giorno oppure andasse a fare due passi con il suo padrone, e magari abitando in un piccolo appartamento. Il cane Peo si espresse chiaramente dicendo: ma io voglio stare vicino a mio padrone, perché l'abbiamo condizionato così il cane nel corso di una coevoluzione che probabilmente risale a 100.000 anni fa, quindi ci siamo evoluti insieme, e quindi il cane Peo ragionava veramente bene.
Allora, ricordiamo i numeri ai quali potete rivolgere vostre osservazioni, vostre domande, un brano e poi ritorniamo con i nostri ospiti a discutere di questo tema. Dunque, tutti pazzi per Felix e Fido.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955 parola chiave rete 1.
Decisamente un tema che suscita grande, grandissimo interesse, ci sono moltissimi messaggi, è abbastanza impressionante, sono tanti, 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 dunque non possiamo leggerli tutti, magari diamo la preferenza a alcune cose che vanno un po' controcorrente. Prima di tutto, ecco, c'è chi si interroga come questa ascoltatrice che dice: carissimi, grazie per questa trasmissione, ma se mettessimo solo la metà delle attenzioni e dell'amore che diamo cani e gatti per i bambini o l'essere umano, natura in generale, il mondo sarebbe migliore, senza nulla togliere al mondo animale. Credo che è un'osservazione comunque rilevante. Marisa invece ci dice: ma noi fino a qualche anno fa mangiavamo i gatti che vivevano semiliberi, se si mangiano i conigli non vedo perché non si possa mangiare il gatto, e se in Cina mangiano il cane non vedo perché bisogna impedirlo, è nella loro cultura, eccetera eccetera. Allora la domanda che volevo porre a Claudia Crivelli Barella: uno, un'osservazione su questa cosa, no? Se c'è una dissimmetria tra l'amore per gli animali e la mancanza di amore e comprensione per gli esseri umani, e la seconda, se il rapporto che abbiamo con i pet, dunque gli animali domestici, non è legato al fatto che vediamo negli animali qualcosa di ingenuo, di puro, che questa è più facile in fondo essere teneri e dolci con gli animali, perché li trasformiamo un po' a nostra immagine e forse non somiglianza, ma a nostra immagine, mentre non vediamo l'aspetto diverso, cioè per esempio selvatico del gatto, se fossimo forse piccoli come dei topi ci mangerebbero, e non saremmo noi a carezzarli, sarebbero loro a mangiarci.
Sì, ma guardi, io penso che l'amore è amore intanto, e l'amicizia ad esempio tra uomo ed essere umano esiste essere umano e cane esiste dai tempi dei tempi, non so, ricordo Argo, il cane di Ulisse che l'ha aspettato 20 anni e poi l'ha riconosciuto, ma la letteratura, i graffiti sono pieni di immagini in questo senso, quindi c'è sempre stata questa amicizia, questa fratellanza tra specie, e io credo che è più quello che noi impariamo da loro rispetto a quello che noi inevitabilmente finiamo per attribuire, perché facevate prima l'esempio dei lustrini, insomma tutta questa commercializzazione, ma questo è qualcosa che appartiene a un bagno in cui nuotiamo tutti. Lei già in introduzione di trasmissione ha usato questa parola, ha detto sempre più persone acquistano dei cani. Ecco, acquistare un cane è già qualcosa di molto particolare, come se noi dicessimo acquisto un marito o acquisto una moglie o acquisto un figlio. Cioè i rapporti tra persone, e così anche i rapporti tra specie diverse, non si possono acquistare. Può nascere un amore, può nascere un interesse, può nascere anche qualcosa. Nietzsche, ricordo, era impazzito vedendo negli occhi di un cavallo la sofferenza mentre il cavallo veniva percosso. Ecco, e quindi è qualcosa che comunque non è relativo soltanto al nostro rapporto con gli esseri umani, perché a me fanno molta più impressione ad esempio i bambini che vengono vestiti con le camicie firmate, le scarpine firmate, non possono giocare liberi di sporcarsi, mi fanno impressione le ragazzine che si fanno le unghie finte e non possono usare le mani perché hanno queste unghie artificiali particolarmente brutte a vedersi, o i giardini con l'erba verde che richiede diserbanti, richiede fertilizzanti, invece di metterci, come ha fatto ad esempio Luca Mercalli, usare un giardino per piantare dei vegetali, degli ortaggi che siano commestibili oltre a essere belli da vedere. Ecco, quindi in fondo il nostro rapporto con gli animali riflette un nostro rapporto con la vita che è molto più ampio e abbraccia un po' tutto il nostro vivere, la cui, se vuole, il male, la radice di base del male è questo acquistare, questo pensare che noi possiamo acquistare tutto ciò di cui abbiamo bisogno, mentre in realtà le cose importanti sono gratuite. Infatti io i rapporti migliori che ho visto anche con gli esseri umani sono chi ad esempio ha adottato un cagnolino perché lo seguiva sulla spiaggia, era un cane abbandonato e se l'è portato a casa, e così ho visto dei rapporti molto migliori rispetto a chi a tavolino ha pensato di farsi la villetta con i due bambini e il cagnolino sotto l'albero di Natale. Ecco, questo sì è un'immagine un po' stereotipata che comunque ha alla radice un desiderio anche legittimo di amore, di cura, di attenzione, di completezza.
Grazie, qui andiamo avanti un po' con le domande. I nostri ascoltatori apprezzano quanto dicono i nostri ospiti, diciamo che c'è quasi consenso, poi ci sono delle domande un po' controcorrente, diamo spazio naturalmente anche a quelle. C'è un vero e proprio fan club di Roberto Marchesin e credo che lo merita perché è filosofo, etologo, autore di tantissimi saggi. È un piacere avere lei come i nostri altri tre ospiti. Roberto Marchesini, se io le dicessi, siccome lei ha scritto molto sui cani, sui gatti, oltre ad altri animali, l'identità del cane, l'identità del gatto, si dice che il cane è un padrone e il gatto ha un suddito, o dei padroni e dei sudditi. È giusto? Poi c'è anche un ascoltatore che si aggancia un po' a questa mia domanda, che dice: certi animali sono così umanizzati che, tra virgolette, se la tirano come i loro padroni. Cosa dire?
Ma io dico innanzitutto che per riprendere il discorso, la cosa che a me preoccupa maggiormente è la negazione delle caratteristiche. Questa è che poi una persona, che ne so, per proprio piacere si compri un collare particolare eccetera, non è quello il problema grave secondo me è proprio quando a un cane si neghi l'essere cane, a un gatto si neghi l'essere gatto, e questo è quello che vedo, e questo è quello che poi si ripercuote sul problema delle tante patologie comportamentali che oggi osserviamo e che dimostrano che in realtà noi pensiamo di dare a questi animali una grande quantità di benessere, quando in realtà, negando la loro possibilità di esprimere quelle che sono le loro caratteristiche, questo si ripercuote in un disagio che è la porta aperta per tutte le manifestazioni compensative, vale a dire tutte quelle manifestazioni in cui il cane inizia a leccarsi ripetutamente una zampa, aumenta l'aggressività, aumenta la sua tendenza alla distruzione, aumenta la sua ansia, tutte caratteristiche che ormai veterinari comportamentalisti, educatori cinofili costantemente mi riportano, cioè mi riportano il fatto che c'è una condizione di disagio, perché è ovvio che noi pensiamo che questi cani o questi gatti siano viziati, in realtà questi gatti sono maltrattati perché quello che noi diamo loro per loro è assolutamente inutile, e quello che gli neghiamo invece per loro è essenziale. Quindi il grosso problema è che non sono viziati, sono maltrattati. Allora bisogna guardare bene questo e affrontare, come si diceva, certo, il problema non è solamente legato agli animali, giustamente. Sì, l'intervento che mi ha preceduto diceva ma è un problema che abbiamo con la natura in senso generale, è verissimo. Ed è questo che a me preoccupa. È un problema che abbiamo anche con i bambini stessi, abbiamo con il verde, abbiamo con le piante. È una natura forzata, è una natura che noi vogliamo forzare, e come vogliamo forzare col maltrattamento genetico, perché chiaramente se andiamo a vedere con la quantità di patologie ereditarie che oggi hanno i cani di razza e stanno per avere i gatti, è impressionante. La stragrande maggioranza di questi cani ha displasia dell'anca, displasia del gomito, retinopatie, patologie del sistema immunitario, una maggiore tendenza al tumore. Cioè, questo dimostra il fatto che c'è un maltrattamento legato al fatto che noi li riteniamo delle cose, al di là del fatto che noi li trattiamo come se fossero dei bambini, però nella nostra testa sono oggetti. E noi li trattiamo in quel modo.
Roberto Marchesini,
allora non sono viziati, sono maltrattati.
Lara,
posso una domanda relativa proprio alla genetica, a quanto li abbiamo modificati a nostro piacimento? Ecco, il fatto di comprare un cane ad oggi e doverlo portare dopo pochi mesi a farlo operare di palato molle piuttosto che rinoplastica, insomma, li creiamo così per poi doverli operare e cambiargli delle parti del corpo perché così non funzionano. Questa non è maltrattamento, quasi più maltrattamento rispetto al fatto di comprargli il cappottino?
Assolutamente, ma quello che volevo dire io è che sia ben chiaro che non è il cappottino il problema. Il problema è se io penso che mettendogli il cappottino posso dargli di più di quello che invece fa un pastore che consente al cane di correre, di fare la sua attività e le sue caratteristiche. Allora in realtà il pastore sta trattando molto meglio quel cane rispetto a quello che gli mette il cappottino. Quindi non fermiamoci sul discorso del cappottino, invece dobbiamo riflettere sul fatto che un cane ha bisogno di fare attività fisica, ha bisogno di mettere in atto le sue doti caratteriali, ha bisogno di esprimere la propria natura, i propri talenti, le proprie caratteristiche. Non puoi prendere un Rottweiler e pensare che il Rottweiler, negare che il Rottweiler ha una sua storia. Non puoi prendere una Border Collie e tenerlo in casa a non far niente quando per generazioni questi cani sono stati selezionati per fare il conduttore di un gregge.
Ma,
allora,
sì.
Allora, invece le persone comprano questi cani semplicemente perché gli piace la forma, cioè si fermano al morfotipo. Quindi mi piace quella forma lì e prendo quel cane senza chiedervi.
Come un'automobile, insomma, come un'automobile.
Come un'automobile.
Ecco, però diciamo abbiamo capito, professore, abbiamo capito che la relazione con gli animali è molto impegnativa, è giusto così. Ma allora, per qualcuno che vive in città, per esempio, che non sta vicino a un bosco, che non ha un giardino, cosa facciamo? Gli consigliamo di comprare un canarino, di barattare il gatto con un'iguana?
No, la cosa più semplice è guardare un attimo le proprie disponibilità, farsi consigliare da persone che hanno competenza, non andare così alla cieca, ma andare dal proprio medico veterinario, andare da un educatore, andare da un allevatore, andare comunque da una persona che ha competenza e dire: questa è la mia vita, questo è il tipo di vita che io gli posso offrire, questo tipo di vita è in linea? Perché uno può benissimo andare, se una persona non ha voglia di fare delle camminate da 6 km al giorno, può benissimo andare in un canile e adottarsi un cane anziano. Quel cane non avrà voglia di fare quel tipo di attività, sarà contentissimo di poter stare con te davanti alla televisione a guardarsi Netflix o quello che vuoi, ma uno deve ragionare in questi termini, non che mi prendo un dalmata giovane che era in cani che andavano dietro alle carrozze e poi pretendere che stia in casa a non far niente.
Mi sembra un ottimo consiglio, professore. La rilancio, poi sentiamo anche Duccio Canestrini, antropologo. La rilancio su una domanda che pone un'ascoltatrice, Carlotta, che riprende una domanda che io le avevo posto ma non ha ancora risposto, adesso avrà tempo di rispondere. Buongiorno, il cane di mio figlio è innamorato del padrone, una simbiosi incredibile. La mia gatta, affettuosissima, solo se lo vuole, se ne frega di me. Di nuovo, il cane è un padrone, il gatto è un suddito?
No, mi dispiace non averle risposto. La differenza è che il cane è un animale collaborativo, quindi più che nel rapporto padronale, ti vede come una sorta di mister, il mister di una squadra di calcio, il leader, quello che ti porta a fare dell'attività.
quindi tutto il suo mondo è legato alla collaborazione e quindi ama questo tipo di rapporto. Il gatto invece è conviviale, ama stare con te quando non c'è niente da fare, è un, lo dico sempre, un animale da aperitivo.
È come quindi il bar, no? È come andare al bar con un amico, avere un gatto.
Quando ti vede che tu sei sul divano a non far niente, spaparanzato, mezzo addormentato, dopo una giornata di lavoro, il gatto arriva. Come dire, guarda, facciamo una bella regressione infantile, tutte e due, ci mettiamo qua e ci rilassiamo. Il rapporto è conviviale, quindi non posso pensare che il gatto collabori, perché non è nella sua natura. Il gatto, quando si tratta di lavorare, lavora da solo, è un solista. Non che sia un asociale, è un solista. Invece il cane è un animale di squadra. Quindi sono due mondi relazionali completamente diversi.
Ecco, sono cose da sapere naturalmente quando scegliamo poi l'amico a quattro zampe.
Assolutamente.
Ecco, Duccio Canestrini.
Migliora tantissimo la vita di un gatto se gli predisponiamo una casa con delle passerelle, delle cose, che il gatto possa arrampicarsi. Cioè, sono delle soluzioni che sono meravigliose, che quindi non è che vai a distruggere la casa, ma hanno degli stili meravigliosi, però si vede che i gatti migliorano tantissimo se gli dai la possibilità di vivere in maniera verticale, perché per il gatto il mondo è verticale.
Allora, ci sono tantissime domande, lo ripeto, ne scegliamo alcune, mi spiace naturalmente non poter dare spazio a tutti gli interrogativi, a tutti gli interventi, ma sono decine e decine. Un ascoltatore scrive: buongiorno, secondo me bisognerebbe riconoscere il diritto alla vita di tutti gli animali come individui, indipendentemente da fattori culturali e tradizionali, siamo tutti uguali, non abbiamo più scuse culturali per continuare a uccidere inutilmente gli animali e mangiarli. Allora, Duccio Canestrini, questa è una posizione, diciamo, vegana e antispecista, però si può anche rispettare, si possono rispettare gli animali senza necessariamente sposare una visione che ci mette su un piano di pari dignità. La tradizione, per esempio, religiosa spesso mette l'essere umano al centro dell'universo, no? E però lei citava, credo, San Francesco rispettava gli animali, ma se non sbaglio non era vegano, ecco.
Ah, questo noi non lo possiamo sapere.
No, pare che mangiasse carne, sì, pare che mangiasse carne, almeno. Sì, dal suo biografo, sì.
Quello che, allora, faccio qualche breve osservazione. Allora, ovviamente siamo su questo pianeta, siamo come sull'arca di Noè, no? Per rimanere in un mito biblico, no? Quindi siamo tutti sulla stessa barca. Difficile. In tante culture ci sono diversi rapporti con l'animalità. Io sono da ragazzo sono stato ospite di una famiglia in Inghilterra, erano tutti musicisti e avevano una enorme scrofa in giardino che d'estate entrava e dormiva su un tappeto persiano mentre loro facevano un quartetto da archi. Adesso era sua scelta, non era sua scelta, però mi pareva molto tranquilla. Il discorso dell'antispecismo che ho sentito evocare è molto interessante dal punto di vista antropologico, perché forse, dico forse, si tratta di una evoluzione culturale e spirituale della nostra specie umana, voglio dire, perché noi ancora dobbiamo evolverci e non è finita la nostra evoluzione. Per quanto riguarda, quindi, antispecismo inteso come un portato dell'antirazzismo, e su questo ci sarebbe molto da dire ovviamente, ma insomma vado un po' veloce per riprendere questo emblema del capotino rosa. È vero che non bisogna fermarsi a questo, però tutto sommato nella graduatoria dei mali, che giustamente Marchesini ricordava, anche questa violazione, no, dell'animalità e del benessere etologico, io non mi sento personalmente di mettere sullo stesso piano il cappotto con lo sgozzamento. E lo so che sto dicendo una cosa forte,
prego,
però
anzi
avviene, no, queste cose avvengono. A Yilin in Cina c'è un festival durante il quale sgozzano i cani e il pastore che prima evocavamo tratta bene o tratta male il suo cane, però poi alla fine sgozza i capretti e gli agnellini. Quindi ecco, chiamiamolo tra virgolette un eccesso di amore, non lo metterei, come fa Marchesini, sullo stesso piano di una crudeltà pianificata, sistemica nei confronti del mondo animale, ma su questo chiaramente si potrebbe discutere a lungo.
Una domanda per la dottoressa Claudia Crivelli Barella, un ascolto ascoltatrice Luisa dice, quando fa i complimenti ai nostri ospiti, e poi dice: quando la mia nipote espresse il desiderio di avere un cane, si chiese al veterinario, infatti sono 8 anni, che ha un cane fantastico, equilibrato, di un buon allevamento, e si trovano benissimo entrambi, no? La domanda che implica anche un po' quello della pet therapy, no? Gli animali che servono anche poi a curare i mali dell'anima di noi umani a due zampe.
No, che gli animali abbiano un effetto terapeutico benefico, questo è indubbio. Accarezzare un cane aumenta del 6% l'ossitocina presente nel corpo e diminuisce il cortisolo. Quindi,
ecco, cos'è l'ossitocina per chi non lo sapesse?
L'ossitocina è un ormone che sprigioniamo quando siamo immersi in attività piacevoli, come abbracciare, fare l'amore, avere delle attività che ci danno molto piacere, che riguardano la cura, l'affettività, ed è un ormone che è molto salutare, ad esempio abbassa il rischio di avere un infarto, riduce i danni ai tessuti, e quindi avere un cane è qualcosa obiettivamente e scientificamente provato che fa stare meglio le persone. Difatti adesso in varie parti del mondo anche le case anziani aprono alla possibilità di tenere degli animali, ci sono anche degli ospedali, c'è un ospedale, un reparto di pediatria a Roma, dove i bambini, soprattutto malati di malattie oncologiche, così possono tenere il loro animale domestico, e chiunque ha avuto un animale domestico sa che si sta meglio quando ci si occupa di un animale, quindi che terapeuticamente possiamo dire grazie ai nostri amici animali, ma non soltanto cani e gatti, anche occuparsi di asini, di qualsiasi animale è qualcosa che ci fa bene anche a livello appunto di ormoni, di rigenerazione del nostro corpo. Poi ad esempio nella nostra società così tecnologica, dove i rapporti a volte sono veramente virtuali, ecco, provate a mandare un WhatsApp al vostro cane e assolutamente non avrà nessun effetto, e il cane risponde a sollecitazioni reali, a vita reale, e di questo abbiamo un gran bisogno tutti noi.
Dunque, interessante, perché questo ci porta anche a riflettere sul nostro rapporto con la realtà, no? In fondo l'animale serve anche a quello, è un interlocutore che ci ricorda le cose fondamentali. Un'ascoltatrice dice: dove abito c'è una gattina simpatica, gira felice da una famiglia all'altra, da giardino a giardino, le lucertole sono il suo gioco preferito, poverina. Rimane per fortuna un gatto e non è stato umanizzato, e manda la foto di questa gattina nera. Si dà spesso troppa importanza agli animali e meno ai bimbi. Beh, questo, diciamo, io credo che si possa comunque trovare un equilibrio e non necessariamente scegliere tra l'animale e l'essere umano. Credo che una delle cose che abbiamo imparato oggi è Lara Montagna. In questo rapporto, diciamo, con gli animali, abbiamo sentito la dottoressa Claudia Crivelli Barella parlare della pet therapy, però ci sono anche degli eccessi, no? C'è un termine inglese, animal hoarding, sono quelli che riempiono la casa di animali, ecco, succede spesso, cioè che e diventa naturalmente patologico, perché gli animali stanno male, non si riesce a tenere l'igiene, eccetera eccetera, e qui siamo quasi a livelli di, appunto, di patologia psichica.
Sì, abbiamo letto in questi anni di casi del genere, dove sono stati sequestrati animali e portati dunque nelle protezioni animali proprio perché erano tenuti in condizioni assolutamente non idonee, in quantità esagerate. Questa è sicuramente una deriva e una problematica che la dottoressa Claudia Crivelli Barella può spiegare meglio di me, ma ho trovato interessante in tutti questi anni in cui ho parlato di animali, prima su Rete 3, ora su Rete 1, un concetto che va non riesco ancora a capire adesso, perché quando si parla di animali a volte si faccia questa domanda: chi ama gli animali? Se ti trovassi sul ciglio di un burrone, questa è una domanda che da sempre, da oltre 20 anni arriva puntuale, chi salveresti? Un uomo, un bambino o un cane, un animale? Ed è qui che la mia domanda nasce, e ogni giorno non riesco a darmi risposta, perché se fosse per me risponderei sempre: beh, ma entrambi proverei a salvarli, no? Invece non riesco ancora a capire perché tante persone direbbero: ma è bambino, o altri all'opposto salverebbero il cane. Ma perché? Perché bisogna scegliere? Perché non si può rispettare tutte le specie, tutti gli esseri viventi non possono essere rispettati? Probabilmente se si partisse con questo rispetto generale, forse alcune problematiche, almeno io questo penso, non ci sarebbero, perché si andrebbe al di là della specie.
Certo, assolutamente. Questo è un discorso tra l'altro filosofico che non possiamo affrontare qui e ci porterebbe molto lontano, perché c'è chi dice anche giustamente che non è la stessa cosa ammazzare un essere umano e una gallina.
Certo.
Ecco, no? Per cui è un campo minato, è un discorso che riguarda la filosofia, il nostro rapporto con gli animali, con noi stessi, con la nostra cultura. Ci sono delle culture che... in India, per esempio, ci sono delle tendenze religiose che non consentono neanche di ammazzare un moscerino, ecco, no? E poi ci sono delle altre culture, soprattutto asiatiche, se pensiamo alla Cina, per esempio, dove si mangia praticamente qualsiasi cosa che si muova.
Ma è interessante, bene, sì. Roberto, siamo partiti dal cappottino e siamo arrivati ben lontani dal cliché del cappottino, che probabilmente io credo in tanti abbiano capito che fondamentalmente non sia poi così utile avere il cappottino, soprattutto quando si parla di cappottini da migliaia di franchi che si trovano, sono sì, anche molto belli, ma... ci saranno comunque ancora persone disposte a spendere
con i nostri ospiti
soldi.
Abbiamo capito molto bene qual è, diciamo, un rapporto sano con gli animali, no? È proprio quello di non trasformare qualcosa che noi vorremmo che fossero, in realtà sono qualcosa d'altro. Dobbiamo rispettare questa alterità dell'animale. Ultima domanda, perché il tempo corre, mancano pochi minuti. Ultima domanda al professor Marchesini. Lei ha intitolato un libro, Il cane secondo me, vi racconto quello che ho imparato dai cani. Per chi non avesse letto il suo libro, ci può riassumere cosa ha imparato dai cani lei?
Ma innanzitutto ho imparato dai cani il piacere di stare insieme e di collaborare. Io quello che ho sempre cercato, sono partito anch'io ovviamente osservando il cane attraverso delle proiezioni, quindi, però la cosa importante secondo me è proprio avere l'umiltà, avere questa voglia di capire l'altro, di cercare di capire quali sono gli interessi, i bisogni, le cose, e ogni cane mi ha raccontato una storia diversa. Ecco, fare in modo che i rapporti siano storie dove l'altro ci racconta qualcosa. Volevo solamente dire che io non metto certamente sullo stesso piano lo sgozzare il fatto di negare, perché non è la questione del cappottino, ma negare la natura di un animale. Però quello che voglio dire è che molto spesso noi non ci rendiamo conto di maltrattare, è questo il grosso problema, cioè non ci rendiamo conto magari che il fatto di avere totalmente umanizzato il nostro cane e il nostro gatto, pensiamo che stia bene, pensiamo che sia viziato. Ecco perché io sottolineo questa cosa, perché il maltrattamento che non si vede è estremamente pericoloso. Quello che si vede, quello che è palese, quello che è eclatante, siamo d'accordo tutti. Quello invece sottile, quello nascosto, è quello della negazione della soggettività, della diversità dell'altro. E questo secondo me è estremamente pericoloso, perché troppe persone dicono stiamo viziando gli animali. Non è vero, non stiamo viziando gli animali. E per finire, la cosa che voglio dire è, nel momento in cui avremo accettato la diversità degli altri e rispettato la diversità degli altri, sapremo rispettare la diversità di un bambino, la diversità culturale, perché è un archetipo, un punto di base, un modello di base.
Grazie professore.
Della diversità.
Grazie professore, un bel messaggio il suo. Ringraziamo dunque il professor Roberto Marchesini, il professor Duccio Canestrini, dottoressa Claudia Crivelli Barelli, la collega Lara Montagna. Ringrazio anche in regia Andrea Colosio e Tania Ciriaco, che ha raccolto le vostre numerosissimi messaggi e telefonate. Non abbiamo né potuto leggerli tutti, naturalmente, né passarli tutti, ma il tema è interessante, ci ritorneremo anche con Lara e il suo programma, naturalmente. Da Roberto Antonini grazie a tutti, e se andate a bere un aperitivo adesso potete andare, da quello che abbiamo capito,
piuttosto con
un gatto.
Col gatto. The real